Allora, parlare alle 5:30 di venerdì pomeriggio è sempre impegnativo, diciamo. Diciamo che mi accontenterò di fare un paio di osservazioni che credo sono necessarie un po' per mettere nel giusto quadro il problema dei cambiamenti climatici, di cui non entrerò nel dettaglio, nel senso che ne abbiamo parlato tante volte, che credo che chiunque qui dentro ormai proprio ne abbia la nausea. E invece vorrei concentrarmi su un paio di questioni concettuali e sull'evoluzione di questo problema, come sta avvenendo, perché la questione concettuale è importante, perché sennò non capiamo quello che c'è dietro, e se non sappiamo dove stiamo andando procediamo a tentoni, che è una cosa pure non... Quindi vi farò vedere solo alcune delle mie 200 slides che ho preparato. No, sono molto meno, sto scherzando. E voglio cominciare presentando cos'è il sistema climatico, perché è una cosa che la gente tende a dimenticarsi. Per fare il clima ci vuole l'atmosfera, ci vogliono gli oceani, ci vogliono le montagne, ci vuole il ghiaccio, la biosfera, ci vuole il sole. Tutta questa baracca è tenuta assieme dall'acqua. L'acqua ha la pessima abitudine di cambiare fase, quindi diventa liquida, diventa solida, diventa gassosa. Tutte le volte che cambia fase, scambia energia con l'ambiente. Quindi quando voi vedete le nuvole che si muovono, voi pensate sono nuvole? No, è energia che si sta muovendo. E tutte le volte che scambia energia con l'ambiente crea un intervento dinamico su quelli che sono i moti dell'atmosfera dell'oceano. Il problema è che il sistema è abbastanza complicato, avrete sicuramente sentito la storia della farfalla che quando sbatte le ali succede chissà cosa. È vero, ma ci vuole una farfalla piuttosto grande, diciamo, per fare... Vuol dire che tutte queste piccole eventi che accadono non possono essere trascurati. Cioè io potrei dire, vabbè, quest'acqua è una scocciatura, togliamola di mezzo, consideriamo il sistema climatico senza acqua. Si può fare, ma non è il nostro sistema climatico, è un altro problema. Ho cambiato il problema, no? Allora questo è un pochettino critico, perché il modo con cui avanza la scienza è di prendere un problema complicatissimo, distillarlo fino a una cosa semplicissima, e poi capire quella cosa semplicissima, che è il cuore di tutto il problema. Beh, noi non lo possiamo fare. Quindi non possiamo prendere queste scorciatoie riduttive. Dobbiamo considerare tutta questa storia, tutta questa folla complicata di personaggi, o se volete non è quei film dove ci sono tre personaggi in una stanza, questo è Mosè che scappa dall'Egitto, un colossal, cioè abbiamo 5.000 comparse, va bene? Tutto insieme. E questo è il primo elemento di complicazione. Il secondo elemento di complicazione è dovuto al fatto che il clima è globalizzato ben prima della globalizzazione economica, nel senso che quello che sono le caratteristiche del clima in una zona non dipende solo da quello che succede lì, dipende anche da quello che succede in zone spesso molto lontane. Per esempio l'SST, che è il modo con cui noi chiamiamo le temperature superficiali del mare, nell'Oceano Indiano, dipendono da quello che succede nel Pacifico, che a loro volta influenzano la precipitazione in Brasile, il monsone indiano, le precipitazioni in Africa e anche le anomalie di circolazione stagionali nelle medie latitudini. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se uno dice, ma sapete che c'è, io sono interessato solo all'Italia, no, il resto non importa niente. Non è che se voi strumentate a morte l'Italia e tagliate un recinto attorno all'Italia, voi riuscite a determinare il clima della penisola. Perché quello che succede sull'Italia dipende da roba che sta accadendo 20.000 km di distanza. Quindi, secondo problema, non possiamo prendere scorciatoie geografiche. Dobbiamo pigliare tutto sto pianeta assieme e dire questo è il clima. Oh, alla fine di questo processo noi ci siamo completamente incartati. Perché abbiamo un problema irriducibile da un punto di vista logico, irriducibile dal punto di vista geografico, e allora la questione diventa: come faccio a comprenderlo? Come faccio ad avere una considerazione razionale di un sistema così delicato che qualunque cosa conta, che non posso trascurare niente? Il battito della farfalla, quello che succede in Indonesia, diventa una notte dove tutto è oscuro. E questa situazione ha azzoppato la considerazione scientifica del clima per decenni. Voi leggete i libri scritti di climatologia, che esisteva perfettamente alla fine dell'Ottocento, sembrano dei libri scritti da Valtour, sono libri di vacanze. In Brasile, se uno va in Brasile la mattina c'è la nebbia, poi il pomeriggio esce il sole, tutto così. Il problema qual è? Il problema è che la scienza deve avanzare attraverso una procedura razionale. Quella che vedete qui è una foto di un esperimento famoso, l'esperimento di Murchison e Morley. voi non sapete cos'è, non ha nessuna importanza. Questo esperimento ha cambiato la storia del mondo e della fisica. E, ma la cosa interessante per me è che tutto l'apparato sperimentale sta su quel tavolo. Quindi due signori, Michelson e Morley, lavorando su quel tavolo in uno scantinato, probabilmente la sera tardi alla domenica, hanno fatto un esperimento che ha cambiato la storia del mondo. Ora, questo è il tipico esperimento cruciale. Questa è proprio l'esemplificazione del processo che dicevo prima. Tutta una complicata struttura socioculturale è stata ridotta fino a vedere delle frange che avvenivano su uno schermino, su un tavolo. Ora, anche a me piacerebbe fare degli esperimenti cruciali. Mi piacerebbe, per esempio, bloccare con una diga Gibilterra e vedere se il Mediterraneo veramente si asciuga di 2 metri all'anno, come i nostri conti indicano, oppure no. Oppure eliminare le Alpi, che sono una vera seccatura, per capire se, come faceva vedere il mio amico Mimmo Gaudioso prima, la distribuzione di PM nella Valle Padana veramente dipende dall'effetto chiusura. Però temo che il segretario generale non mi dia il permesso di fare questi esperimenti, soprattutto non mi dia i soldi per farlo. Quindi il punto è: come faccio a avere una considerazione scientifica se non posso fare esperimenti? E quindi questo, diciamo, è stato un po' un problema ed è stato risolto solo nel momento in cui ho avuto la possibilità di fare esperimento. E come? Beh, creandomi una terra alternativa. Mi serve un pianeta. Quindi o mi date un pianeta dove io comincio a fare queste cose, oppure me lo devo inventare. E il processo è quello di creare una raffigurazione virtuale del nostro pianeta, che sono i modelli numerici. Noi siamo stati fortunati dal fatto che la nostra è una scienza dove le equazioni si sanno. Cioè, non è che noi siamo di quelli che devono scoprire le equazioni, già le sapevamo. Sono sfortunatamente irrisolvibili e quindi molto difficili da fare con carta e penna e quindi devono essere risolti in questa maniera. Fino a che non sono state evolute le tecniche per risolverli in questa maniera approssimata e sono stati sviluppati i calcolatori che permettono di fare questa cosa, non è stato possibile creare queste rappresentazioni virtuali del nostro pianeta dove gli esperimenti sono possibili. E allora dove si può chiudere Gibilterra, togliere le Alpi, oppure togliere tutte le montagne della Terra, visto che ci siamo, senza fare, diciamo, gli avari, insomma, non c'è bisogno. E quindi in questa maniera possiamo fare gli esperimenti. Questo è stato il cuore di partenza di tutta la problematica dei cambiamenti climatici, perché a questo punto, nello stesso periodo in cui questi modelli venivano, sviluppati, emergevano le evidenze che noi stavamo cambiando la composizione dell'atmosfera attraverso l'aumento dell'anidride carbonica. Non ci voleva von Braun per dire, beh, che succede aumentando l'anidride carbonica, visto che abbiamo gli strumenti per capirlo? Questo è stato l'inizio del processo che ci ha portato all'attuale situazione in cui i modelli ci permettono non fare predizioni, ma ci permettono di capire quali sarebbero i climi in equilibrio con delle distribuzioni di carbonica molto diverse da quelle che abbiamo adesso e che noi immaginiamo siano l'estrapolazione dai trend di immissione di carbonica che noi vediamo. Questo è stato l'inizio di tutto. Quindi i modelli per noi sono come i telescopi per gli astronomi. Tutte le volte che c'è un modello nuovo è come se noi andassimo più profondamente nell'universo. E qui c'è tutta una questione tecnicissima, possiamo parlare di risoluzione, di precisione, di accuratezza e probabilità, tutto il marchingegno che voi avete visto. Il Mediterraneo in particolare sta in un posto molto particolare perché è in una zona che è al confine tra la zona, diciamo, tropicale e quella delle medie latitudini. Diciamo che sostanzialmente d'estate il Mediterraneo sta ai tropici, d'inverno sta in Germania. L'alternanza crea il clima che ci piace tanto. Ora, che succede ai bordi? I bordi sono posti scomodi da stare nei periodi di crisi, sia i bordi politici che i bordi meteorologici. Se, come indicano i nostri gli scenari, la possibilità è che l'aumento dell'anidride carbonica causi uno spostamento di questo bordo, non è un cataclisma cosmico. Se il bordo si sposta 400 km più a nord, la Terra non se ne accorge proprio. Però quello che succede è che l'Italia ha il clima della Tunisia tutto l'anno. Quindi il rischio che noi abbiamo di fronte è una cosa del genere. Ora, vado in fretta così saltiamo. Ora, tutto questo ha creato tutta la macchina che conosciamo, l'IPCC, gli scenari sempre più complicati, eccetera, eccetera. Ma ha creato, secondo me, anche un altro effetto, tutto il processo delle negoziazioni che è stato teso a creare delle politiche tali che noi riuscissimo a evitare i cambiamenti climatici, ha avuto la storia che sappiamo, non voglio ripeterla. L'evoluzione che sta prendendo adesso è che è chiaro che le politiche non saranno determinate dalle esigenze del clima, ma è anche chiaro che sarà impossibile considerare politiche che non considerino gli effetti del clima. E tutto questo sta creando una spinta molto forte alla necessità di capire come le informazioni sul clima che vengono dalla ricerca, dai modelli, dalle reti di osservazione, da tutto questo marchingegno, possono essere utilizzate nel processo decisionale, nel processo di informazione, di formazione delle politiche e delle strategie. Questa spinta è una cosa complicata perché si tratta di mettere assieme comunità molto diverse, che parlano linguaggi molto diversi, quindi già stabilire un vocabolario comune è una cosa difficile. In effetti la prima cosa che mi sono chiesto quando il segretario generale mi ha chiesto vieni al forum della pubblica amministrazione, mi sono chiesto ma io che dico alla pubblica amministrazione? E invece ho capito che era il primo passo di un processo importante che in fondo già stavamo facendo. Quello che vedete qua è un progetto Interreg che coordiniamo noi e che abbiamo appena vinto, il cui obiettivo è quello di riuscire a capire quali sono i modi attraverso i quali le informazioni climatiche possono essere introdotte nella pianificazione territoriale dei governi locali e regionali. A livello della zona del Southeast Europe, quindi coinvolgiamo un numero discreto di partners da tutti questi paesi che coinvolgono municipalità, governi regionali, istituti di ricerca, agenzie, nel tentativo di creare proprio questo vocabolario comune che ci permette di capire in che modo questi dati possono essere utilizzati, perché altrimenti la comunità scientifica produce dei numeri che sono irrilevanti per chi deve fare delle scelte e al tempo stesso chi deve fare delle scelte ha delle aspettative totalmente irrealistiche di quello che possono fare i modelli e i risultati della ricerca. Quindi questo dialogo è assolutamente indispensabile. Questo la salto perché l'ho già detta, perché la partnership... Quindi l'obiettivo è proprio creare questa partnership attraverso, vediamo se ce l'ho, eccolo qua, attraverso lo sviluppo di metodologie che facciano una valutazione dei rischi che sono coinvolti nel cambiamento climatico e alla fine insomma creino questa relazione in maniera che capiamo in che modo e quali sono le informazioni più utili che possiamo avere. Il tema è centrato su tre priorità, le foreste e l'agricoltura, l'acqua e le coste e l'adattamento urbano alla salute, su quali ci saranno degli studi pilota, ma questo è veramente propaganda, quindi lascio perdere. E invece voglio farvi un altro esempio che secondo me è interessante, perché il secondo aspetto importante di questa questione dei cambiamenti climatici è che sono diventati pervasivi. Cioè, man mano che uno sviluppava questo problema, scopriva che c'erano cambiamenti climatici pure nel frigorifero di casa, uno apriva, c'era il cambiamento climatico. Cioè, abbiamo scoperto che un sacco di cose che noi ritenevamo, come dire, scontate, in realtà dipendevano, in qualche maniera, in qualche misura, dal fatto che noi consideravamo il clima una specie di palcoscenico fisso. La cosa più interessante per me è che anche la sicurezza è diventato un elemento che può essere condizionato dai cambiamenti climatici, perché il concetto di sicurezza è cambiato, perché da una visione totalmente politico-militare adesso è diventata una questione in cui si intende garantire la sicurezza umana attraverso il mantenimento del sistema di supporto ambientale. Quindi se noi mettiamo a rischio il sistema di supporto ambientale, mettiamo a rischio la sicurezza. E quindi questa è legato alla questione delle risorse, non voglio perdere altro tempo, voglio solo farvi vedere questo. Questa è una trasparenza che mostra il grado di salinità del Mediterraneo orientale negli anni, vedete che sale costantemente, i salti proprio violenti sono dovuti alla costruzione la diga di Aswan che è stata costruita, ma il problema fondamentale è qui, è che dal Nilo non esce più niente. Se uno associa questo all'aumento di evaporazione che è in ogni caso previsto da tutti gli scenari, è chiaro che qui c'è un impatto, questo è un cambio molto forte della salinità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se uno va a guardare la situazione del bacino del Nilo, siccome l'acqua viene utilizzata praticamente tutta dall'Egitto, viene fatto attraverso sulla base di un trattato del 1929 che assegnava l'80% delle risorse idriche all'Egitto e al Sudan. Sono 6 anni che tutti gli altri paesi del bacino del Nilo, quindi Uganda, Etiopia, eccetera, stanno negoziando per trovare una soluzione per fare un altro trattato. E non riescono a trovare un accordo. Ora, qual è il punto? Il punto è che quando i cambiamenti climatici si aggiungono a questo tipo di pressione, allora si crea una situazione in cui le questioni climatiche trabordano e diventano questioni geopolitiche. L'Artico è uguale, non ho tempo adesso di farvelo vedere, ma... quindi l'unica possibilità è avere una strategia flessibile in cui uno deve considerare queste condizioni, e le strategie di risposta a breve e a lungo termine possono essere diverse, e quindi deve evolversi contemporaneamente all'evolversi della situazione climatica, della situazione di uso del suolo. Questo era solo un esempio. Il messaggio qui è... vi dico, questa è l'ultima slide, questa è l'analisi dei nostri modelli di valutazione economica dei cambiamenti climatici, in cui sostanzialmente qui si vede l'effetto sul GDP di varie aree del mondo dei cambiamenti climatici in vari scenari. La cosa interessante è sui vari settori, quindi c'è il turismo, eccetera, ma la cosa interessante per me è l'ultima cosa dove c'è la somma, vedete, qualcuno è negativo, qualcuno è positivo, che vuol dire che qualcuno ci guadagna dai cambiamenti climatici e qualcuno ci perde. Saperlo in anticipo permette, se uno sta in una categoria o in un'altra, non solo a livello nazionale ma anche a livello di settori industriali, permette di spiegare a tempo una strategia che permette di evitare questi effetti che, tradotti in numeri, significano diversi miliardi di euro, di dollari o quello che è, o di lire. Il messaggio quindi è molto semplice: la questione dei cambiamenti climatici è evoluta, non è più semplicemente un problema di fisica o di matematica o di biologia o di chimica, è un problema che adesso parte da queste condizioni per determinare i drivers climatici, ma sta diventando un problema che invece investe la società nel suo complesso e che quindi deve trovare una soluzione solo attraverso il dialogo attivo tra queste due componenti, perché l'informazione deve essere in due direzioni, perché altrimenti la ricerca non riesce a focalizzarsi nel modo giusto sui problemi importanti, e al tempo stesso bisogna fare in modo che gli utilizzatori dei risultati abbiano una valutazione precisa e chiara di quali sono gli ambiti di validità e di limitazione dei risultati ottenuti. Grazie.
E grazie professor Navarra di questa interessantissima e anche simpatica, diciamo, presentazione, che ha sottolineato il carattere, diciamo, l'importanza ormai non solo scientifica ma fortemente strategica, di presupposto strategico della dimensione dell'ambiente, insomma, delle conoscenze e dell'informazione ambientale. A questo punto, insomma, lascio la parola conclusiva al professor De Bernardinis, presidente di ISPRA, che insomma anche lui conoscete un po' tutti. Quindi